Buongiorno a tutti. Nel fantastico mondo del podcasting si fanno tante belle conoscenze e anche qualche amicizia. Così ho pensato che sarebbe stato interessante condividere la conduzione del podcast Sfide Ecosostenibili con una persona che avesse, diciamo, una formazione differente dalla mia e che potesse quindi dare un apporto significativo o anche una maggior dinamica ai nostri racconti. Beh, la fortuna ha voluto che conoscessi in uno degli eventi Assipod Francesca Romano, biologa e podcaster, già autrice del podcast Ecologica. E naturalmente ho pensato che potesse essere la persona giusta per offrire un punto di vista differente sui temi ecosostenibili che trattiamo. Ed eccola qui, Francesca Romano, buongiorno!
Ciao Rossana e grazie per il caloroso benvenuto. Grazie anche per la splendida opportunità.
Bene Francesca, benvenuta. Raccontaci chi sei e l'origine della tua passione per i temi della sostenibilità.
Beh, se dovessi parlare un po' di me, partirei sicuramente con il dire che la passione per il mondo naturale nasce fin da piccola, forse perché cresco all'aria aperta nella campagna romana. Mi diplomo quindi come perito agrario, ma da lì nasce l'interesse anche per il settore della tutela e della conservazione ambientale, che mi ha portato a proseguire gli studi nell'ambito. Quindi mi sono prima laureata in ecologia e poi mi sono specializzata in biologia evoluzionistica presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.
Beh, hai fatto una full immersion!
Eh sì, devo ammettere che è proprio grazie alle conoscenze acquisite in quegli anni che ho potuto comprendere fino in fondo quanto l'intervento del singolo individuo sia impattante all'interno di un sistema complesso come quello in cui viviamo. E come il contributo dell'uomo sia imprescindibile anche per il risanamento e il recupero di tutti quei fragili equilibri che regolano la complessità degli stessi. Il mio progetto di tesi non a caso riguardava lo studio del fitorimedio. Si tratta di un metodo ecocompatibile di ripristino ambientale che usa la capacità intrinseca di alcune piante di estrarre sostanze inquinanti tramite l'assorbimento da parte dell'apparato radicale e poi riescono addirittura a traslocare queste stesse sostanze a livello della biomassa. È una tecnica che si utilizza per recuperare acque, ma anche suoli inquinati da diversi inquinanti, che sono rilasciati ovviamente da attività antropiche, spesso di origine agricola e commerciale. E tra questi inquinanti troviamo anche i metalli pesanti. Come saprai, con tali sostanze non si scherza. Proprio perché pesanti, questi metalli, che hanno una densità maggiore ai 4,5 grammi per centimetro cubo, che sono l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il piombo, il cromo, il nickel, si accumulano facilmente e altrettanto facilmente si inseriscono nella catena alimentare, fino ad arrivare nelle nostre tavole, sotto forma di carne, pesce, frutta, verdura, anche acqua. Il mio lavoro si è concentrato sullo studio di una poace autoctona, Lampelodesmus mauritanicus, che aveva tutti i requisiti per essere un'ottima candidata ai fini del fitorimedio. E questo, Rossana, è uno dei tanti esempi in cui la cooperazione tra uomo e ambiente genera dei risvolti positivi e sostenibili.
Fantastico, Francesca. Allora, vedete che ci ho preso pensando che la tua competenza potesse essere un ottimo punto di partenza per raccontare la transizione verso la sostenibilità anche di molti processi industriali e naturalmente non solo agricoli. E poi, cos'altro hai fatto quando, dopo tutti questi studi, hai deciso di entrare nel mondo del lavoro?
Dopo ho fatto alcune esperienze in campo agricolo, all'interno di una startup che si occupava di coltivazione di piante officinali e produzione di oli essenziali, quindi una vera e propria esperienza nel campo. E poi, al contempo, da 7 anni circa, ho iniziato ad occuparmi di divulgazione scientifica all'interno di Technotown, lab della scienza creativa dell'assessorato alla scuola, formazione e lavoro del Comune di Roma, dove in qualità di tutor scientifico vado a realizzare dei workshop, dei seminari, delle attività laboratoriali, sempre diversi, ma sempre mirati all'educazione ambientale, e questo sia per adolescenti che per un pubblico adulto.
Ed è lì che nasce l'interesse per il podcast, che è la seconda passione che condividiamo. Ma spiegami perché una formatrice come te sceglie proprio il podcast come strumento di divulgazione.
Eh sì, io diciamo mi sono data diverse risposte a questa domanda. Forse è stato il contatto diretto con il pubblico in questi ultimi anni, o forse chissà la mia forma mentis da ecologa, biologa, ma ad un certo punto ho iniziato a sentire una forte necessità di comunicare l'ecologia e la sostenibilità in modo attuale e soprattutto trasversale. Ho sentito il forte bisogno di capire a che punto fosse oggi la sensibilizzazione, nonché la consapevolezza in tema di sostenibilità. E il podcast improvvisamente mi è sembrato lo strumento giusto per farlo. Non volevo però limitarmi a spiegare un concetto. Il mio obiettivo fin da subito è stato quello di rendere parte attiva i miei potenziali interlocutori e per farlo avevo bisogno di partire proprio dalle loro impressioni e percezioni. E quindi da questa idea nasce nel gennaio del 2023 Ecologica, che è il podcast che hai citato tu inizialmente, il podcast su ecologia e sostenibilità scritto da me e prodotto da Technotown. Se dovessi dire qualcosa in più su Ecologica, posso dire che è un podcast rivolto a tutti. Anzi, ci tengo sempre a sottolineare che è pensato per i non addetti ai lavori, perché parte proprio dalle nozioni basilari e quindi vuole essere uno strumento d'aiuto a chiunque voglia saperne o capirne di più. Il format di Ecologica, come funziona? In cosa consiste? Prevede delle interviste fatte da me ad adolescenti, studenti universitari, giovani, meno giovani. Mi interessa infatti mettere a confronto le opinioni di tutte le generazioni e da queste interviste che si concentrano di volta in volta su argomenti differenti, io vado poi ad aggiungere la mia parte. Posso dirti che in questi primi episodi, si va alla scoperta del semplice significato del termine, semplice per modo di dire, parole infatti come ecologia, ecosistema, economia circolare, ecosostenibile, sono parole che, seppur sentite e risentite, non sempre si conoscono ancora oggi in modo corretto.
Hai toccato un punto dolente, ma veramente molto, molto interessante. La comunicazione intergenerazionale. Allora, nell'esperienza che hai fatto tu, che cosa è emerso quando hai messo a confronto il sapere, poco o tanto che sia, non ha importanza, poi magari di quello ne parliamo dopo, ma il sapere dei giovani e quello delle persone un po' più grandi. Ma soprattutto mi interessa sapere se nella tua esperienza hai riscontrato delle difficoltà di condivisione o addirittura di percezione della realtà tra le varie generazioni?
Rossana, non è facile rispondere a questa domanda, perché seppure ancora all'inizio, infatti sono soltanto al sesto episodio, avrei troppe cose da dire in merito. Di certo posso dirti che sì, assolutamente c'è una forte difficoltà di percezione della realtà, ma questo non solo tra diverse generazioni, l'ho riscontrato anche tra i giovani stessi. Ovviamente i giovanissimi spesso non realizzano la portata del problema, e ci può anche stare, e hanno però pareri contrastanti anche in merito al supporto da parte delle istituzioni e della società. Quello che invece spesso emerge nei meno giovani è un disfattismo cosmico, probabilmente dovuto al fatto che proprio per la maggiore età si arriva a pensare che sia troppo tardi per cambiare le cose.
Francesca, mi viene da sorridere perché non oso immaginare le cose assurde che hai sentito quando hai chiesto molto semplicemente, magari una persona, non so, di 60 anni, immagino io, anche più grande, no? E gli hai chiesto: ma che cos'è secondo te l'ecologia, l'ecosistema? Non andiamo più sul complicato di così perché, però dai. Va bene, prendiamola a sorridere. Sappiamo molto bene che la sostenibilità è un tema difficile da trattare e non prendiamo in giro nessuno, ma dacci un po' il polso della situazione, cioè, perché così capiamo anche che linguaggio utilizzare, no?
No, sì, ci sono tante cose divertenti, ora dovrei anche rispolverare un po' la memoria. Posso però parlarti delle ultime sensazioni che ho, insomma, tutte le ultime percezioni che ho in merito all'ultimo episodio su cui sto lavorando sul tema della biodiversità, che perché a mio avviso, probabilmente proprio perché è troppo inserita nel contesto, credo sia una delle parole più semplici da conoscere anche solo per sentito dire. Quante volte oggi si sente parlare di tutela, di conservazione o anche di perdita della biodiversità? Eppure è uscito fuori, sempre tra i molto giovani, una percezione solo egocentristica, cioè che riguardi solo l'uomo, come biodiversità, la diversità umana. Se ci pensi, Rossana, fa riflettere questa cosa. Non si ha assolutamente la percezione di quello che voglia dire biodiversità come contesto naturale, ecosistemico, ma ci si concentra solo su ciò che riguarda l'uomo.
Sì, infatti molti ricercatori parlano proprio di questo e dicono che la nostra percezione dell'ambiente nel quale viviamo è difficilissima. Noi proprio non ci associamo con l'ambiente, noi siamo un'entità e quello che è fuori da noi è un'altra entità. E credo che, ma questa è una mia opinione non da biologa ovviamente, credo che questo sia veramente un cardine importantissimo da rimuovere, perché se continuiamo a pensare che l'universo non ci appartiene, continueremo a disinteressarcene.
Assolutamente sì, finché non capiremo che siamo parte del sistema e che quindi siamo uno dei tanti tasselli di questo ecosistema complesso, non capiremo mai effettivamente dove portano le nostre azioni e perché è importante invece cambiare direzione e passare ad un attivismo in qualche modo, comunque un comportamento che sia assolutamente educato dal punto di vista della sostenibilità.
Questo concetto della percezione dell'ambiente mi solleva una questione, che è il fine vita dei prodotti. Da quello che mi hai detto, capisco che forse sarebbe interessante che le persone capissero che cosa si intende quando si dice fine vita dei prodotti, riciclo, riuso, che cosa può diventare cosa e come si fa a farglielo capire? Questa è la domanda alla quale solo tu mi sa che puoi rispondere.
Eh sì, diciamo che mi viene in mente sempre solo una cosa, anche un po' rimanendo nel mood di ecologica, cioè prendere parte attiva il singolo cittadino facendogli capire l'importanza che può avere un gesto. Quindi, a parte il fatto di pensare già dei prodotti in modo tale da favorirne il riciclo, ridurre il packaging, tutte queste cose qua, ma anche nella fase di differenziazione magari potrebbe essere utile specificare sul materiale che si sta riciclando cosa può effettivamente ridiventare per la società o per le generazioni che verranno. Magari questo potrebbe essere un gesto semplice, ma che potrebbe portare il singolo individuo a sentirsi parte di un processo più grande, quindi fare la sua parte in maniera più proattiva. Ecco, perché spesso sembra sempre un peso fare le cose, no? Mentre invece così potrebbe in qualche modo agevolare l'azione del singolo.
In effetti, quello di cui mi sono resa conto è che nel 98% dei casi manca una consapevolezza fondata su dei dati reali, o non dico scientifici, ma assodati perlomeno.
Esattamente, Rossana, questi dati spesso si leggono solo in contesti del settore, non vengono spesso divulgati con una certa frequenza. Lo so che magari non può essere una comunicazione leggera da leggere, ma forse più la si legge, più ci si rende effettivamente conto della portata del problema. Quindi potrebbe essere un'idea, sempre per ai fini dell'educazione.
E se non vogliono leggere, gli facciamo i disegnini. Una bottiglia diventa una panchina, per esempio, per fare un esempio sciocchino. Però ci sta, dà l'idea, no?
Assolutamente sì, Rossana, potrebbe essere un'ottima idea. Disegnini per tutti.
Allora, andiamo un attimo a noi, a che cosa faremo insieme. E come tu sicuramente sai, le nostre interviste podcast parlano di aziende, intervistano aziende, appunto, titolari di azienda, parlano di processi produttivi e naturalmente dei cambiamenti già in essere che queste attività o le start-up, ma anche le singole persone, mettono in atto per realizzare questa inevitabile transizione. Ecco, che cosa faremo io e te insieme, Francesca? Nel senso, che cosa ti piacerebbe fare in questo contesto?
Allora, sicuramente sono molto curiosa di potermi inserire in un contesto totalmente diverso da quello a cui sono abituata, quindi passare ad intervistare persone comuni o anche in questo caso invece aziende, imprenditori, sarà del tutto diverso. Quindi non vedo l'ora di approcciarmi a questa nuova modalità di intervista. E poi ovviamente non vedo l'ora di conoscere nuove realtà, perché ovviamente saprai meglio di me che è un mondo talmente in continua evoluzione che è difficile stare al passo e quindi sicuramente sarà un motivo di scoperta, un motivo di curiosità, ma anche di ispirazione. È importante sicuramente per la mia crescita, per la mia persona, quindi sarà sicuramente un'avventura da cui posso soltanto imparare e non vedo l'ora di cominciare.
Grazie Francesca, bellissimo quello che hai detto, ti ringrazio. Aggiungo solo una cosa, che veramente molti imprenditori fanno fatica a raccontare la loro storia, che magari è una storia strepitosa. Noi, guarda, abbiamo delle eccellenze in Italia veramente straordinarie. Peccato che non le conosce nessuno, perché il metodo del raccontarsi, al di là che sia attraverso il podcast o altri strumenti, che comunque esistono e sono estremamente validi, sembra essere così l'ultima delle loro preoccupazioni. E invece, se tu ci pensi bene, è la prima, perché se non sanno chi sei, cosa fai, i tuoi valori, difficilmente puoi essere scelto. Detto questo, Francesca, sono molto felice di averti coinvolta in questa grandiosa avventura delle sfide ecosostenibili. Ci sentiamo presto con queste nostre nuove interviste e grazie ancora.
Grazie a te Rossana e a presto!
Ciao!